Ed eccoci in diretta, come dicevamo poco fa, per benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa, anzi bentornata a Mari del coordinamento delle assemblee delle donne, delle libere soggettività, dei consultori del Lazio. E con te insomma volevamo costruire, ricordare l'iniziativa di domani, ma anche insomma la giornata di domani, che non è solo un'iniziativa a Roma, ma è anche la giornata internazionale dell'aborto sicuro, no?
Sì, certo, domani appunto è 28 settembre, giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro, gratuito, e noi aggiungiamo anche per tutto, ed è appunto una giornata internazionale di lotta. E in questa giornata, come sempre, come coordinamento, ma anche come non di meno, appunto organizziamo continuamente presidi e presenze sul territorio per ricordare a tutte le persone che la legge, il diritto, diciamo, all'interruzione volontaria di gravidanza, nonostante sia sancito nel nostro paese appunto da una legge, la 194, continua in ogni modo ad essere ostacolato per tutte quelle persone che magari vivono in territori dove che non sono appunto le grandi città come Bologna, Milano, Torino, Roma, eccetera, ma nei piccoli paesi, soprattutto nel sud, ma non solo al sud, dove diventa veramente difficile raggiungere un luogo dove questo diritto sia garantito. Quindi insomma si innestano tutta una serie di ostacoli estremamente importanti, ma anche per ricordare che ci sono ancora moltissimi paesi dove appunto questo diritto non è assolutamente riconosciuto. Pensiamo anche solo qui in Europa, il Principato di Andorra, ma anche appunto Malta, sono paesi dove appunto questo diritto non è ancora riconosciuto, viene anzi definito un reato, non solo per la persona che procura l'aborto, ma anche per le persone che accompagnano o aiutano le persone ad abortire.
Certo, diciamo che c'è anche
ancora in molti paesi. Pronto? Scusami.
No, sì, dicevo, insomma, c'è anche un ritorno indietro, insomma, qui in Europa rispetto a un aborto libero e sicuro, insomma.
Beh, abbiamo visto quello che è successo in Polonia, abbiamo visto quello che succede in Ungheria, quello che succede in molti altri paesi dove appunto il diritto all'aborto viene costantemente non solo ostacolato, ma addirittura eliminato laddove c'è, nonostante appunto lotte e battaglie che hanno visto tantissime persone scendere in piazza e scendere in strada. Abbiamo visto però anche delle vittorie ultimamente, no? Il fatto che appunto in Irlanda, per esempio, sia finalmente diventato possibile, quindi ci sia finalmente una legge, che appunto in Argentina si sia conquistato questo diritto, e quindi insomma questa è la dimostrazione comunque di una notevole vitalità, insomma, del movimento transfemminista e femminista a livello anche globale, a livello transterritoriale, di una forza che comunque continua ad esserci,
certo.
una rete che continua ad esserci, perché abbiamo visto manifestazioni per l'Argentina, per la Polonia, per l'Irlanda, anche qui in Italia, ma in molti altri paesi, così insomma come ci siamo mobilitato anche per quello che sta succedendo in Iran e in altre situazioni. Comunque sì, tu dicevi
come
coordinamento e come non
no,
di meno
tu hai fatto
abbiamo lanciato questa.
Mi senti? Mi senti?
Sì, dimmi.
Sì, sì, no, dicevo proprio perché hai fatto riferimento all'America Latina, mi viene in mente, insomma, che questo 28 settembre come giornata internazionale dell'aborto sicuro è della lunga battaglia, no? Hai fatto riferimento all'Argentina che da poco, insomma, hanno ottenuto la depenalizzazione dell'aborto. Lo ricordiamo che la prima mobilitazione in questa giornata avvenne proprio in America Latina e nei Caraibi nel 1990 e fu messa in piedi una campagna che si chiamava infatti la campagna 28 di settembre da un gruppo di attiviste che lottavano per un aborto sicuro nella propria regione. Insomma, ci hanno messo più di 30 anni per ottenere piccole cose. Poi nel 2011 è diventata una data ripresa dalla rete mondiale delle donne, appunto, per il diritto all'aborto, quindi poi successivamente è stato cambiato il nome, anche se non è una vera e propria giornata dell'ONU, come dire, simbolo, però sta nel sentito, almeno così io so, poi non so, correggimi se sbaglio, sta nel sentito collettivo, è diventata una giornata simbolo, no? Tant'è vero che se ne è perso anche un po', forse.
Sì, certo, l'origine non è una delle giornate riconosciute dall'ONU, però sicuramente è diventato una giornata di impegno a livello, sì, internazionale, che vede appunto moltissimi movimenti in piazza, moltissime iniziative, moltissime presenze, insomma una lotta che continua, appunto, certo, perché come ricordavi tu, non solo c'è il discorso, no, della conquista di una legge, abbiamo visto l'Argentina che ha conquistato, direi, una delle leggi più avanzate dal punto di vista appunto dell'introduzione volontaria di gravidanza, perché finalmente non si nominano, oltre che le donne, anche le persone trans, o comunque tutte le persone che sono in grado di avere una gravidanza tra le persone che possono abortire. Ma voglio dire, proprio c'è una lotta continua che non finisce mai, se pensiamo che in Italia, insomma, abbiamo cominciato appunto negli anni 70 e ancora dobbiamo tornare in piazza, perché ancora gli attacchi sono enormi, no? Gli attacchi di pro-life, dei movimenti per la vita, che ricordiamolo, insomma, sono movimenti super finanziati a livello globale, hanno un sacco di soldi, un sacco di possibilità di intervento, infatti ogni tanto ci regalano questi meravigliosi, no, striscioni, no, cartelli 80% con le loro frasi, che sono veramente vergognose, offensive, stigmatizzanti e inaccettabili. Quindi ecco, questa presenza in piazza domani ha molto senso perché qui ci ritroviamo adesso con una giunta, con un governo regionale diverso da quello precedente, come coordinamento delle assemblee dei consultori avevamo un tavolo con la regione prima delle vacanze, abbiamo mandato una lettera alla regione, quindi al presidente Rocca, che ricordiamolo è anche l'assessore ad interim della sanità della regione Lazio, per chiedere la riattivazione di questo tavolo, perché sono moltissime le cose che non vanno bene nei consultori di questa regione, che vogliamo assolutamente difendere, aumentare, eccetera, e da parte della regione non c'è stata nessuna risposta. Quindi il desiderio appunto di far sentire la nostra voce è stato assolutamente forte, ed è per questo che abbiamo scelto di non fare il presidio come facciamo solitamente a Piazza Esquilino o un'altra piazza, ma di denunciare questo silenzio, questo ritardo, questa chiusura, questa grave non ascolto da parte della regione e andare proprio lì sotto la regione, cosa che faremo appunto domani alle 5 con questo presidio. E tra l'altro simbolicamente abbiamo scelto proprio di farlo noi il tavolo in piazza, visto che la regione non lo fa. E quindi ci sarà un tavolo ovviamente con delle sedie vuote che sono quelle del presidente della regione, di tutti i funzionari, dei dirigenti delle varie ASL, dei funzionari preposti appunto al funzionamento dei consultori, che non saranno lì, ma a cui noi appunto diremo le cose che vogliamo dire rispetto al funzionamento dei consultori, rispetto all'obiezione di coscienza che viene assolutamente normalizzata da questo governo, ma su cui anche i governi precedenti non hanno fatto molto. E quindi faremo appunto questo tavolo in cui non gliele mandiamo a dire, ma gliele proprio diciamo, ecco. Sarà una piazza come al solito ricca di informazioni per le persone che vorranno, oltre che di rabbia e di desideri, anche ricca di informazione per le persone che vorranno attraversarla, perché come al solito, a parte appunto i nostri striscioni, ci saranno dei cartelli che racconteranno dei percorsi importanti, quindi sulla necessità di sfatare il mito della RU486 come una pillola abortiva che fa male o che provoca problemi. Ci saranno dei cartelli che ricordano la storia del Repartino, per esempio, che è stato appunto il primo luogo occupato qui a Roma proprio per applicare la legge 194 a pochissimi mesi dalla sua approvazione. Ci sono cartelli invece che raccontano raccontano appunto il manifesto per la salute che Non Una di Meno ha scritto l'anno scorso, pochi mesi fa, e che è stato poi presentato alla manifestazione che facemmo ad Ancona all'inizio di maggio scorso, proprio in cui si dà proprio l'idea diversa, un'idea transfemminista della salute. Che cosa vuol dire? Vuol dire il fatto che il nostro obiettivo non è tanto e solo la cura, ma soprattutto la prevenzione, ma soprattutto creare situazioni in cui le persone tutte possano stare bene, quindi rimuovere tutti quegli ostacoli, rimuovere tutte quelle violenze che poi determinano, no, lo star male, il malessere, l'ammalarsi, il doversi curare. E quindi con una visione della salute completamente diversa, che nasce appunto che si fonda su principi molto importanti, che sono i principi dell'autodeterminazione e che sono i principi della liberazione, cioè il corpo è mio, lo gestisco io, è ancora uno slogan assolutamente valido, che vuol dire che appunto ogni persona può e deve poter decidere sul proprio corpo, sulle scelte che vuole fare. La maternità non è assolutamente un destino, la contraccezione è assolutamente importante, così come è assolutamente importante un'educazione all'affettività, alle relazioni, alla sessualità, così come è importante una educazione alle diversità di genere, alle diversità di transgenere, a tutto quello che nella nostra società e nelle nostre vite sta cambiando profondamente, anche la modalità con cui si fa famiglia o sfamiglia. E tutto questo non può restare fuori da quello che è appunto un servizio come il consultorio, che è rivolto proprio a queste fasce, che ricordiamolo è uno dei pochi servizi ancora territoriali, di prossimità, gratuito, universale, dove qualsiasi persona può entrare anche senza il certificato, la prescrizione medica di quella visita specialistica.
Sì, certo, no? E non va trasformato in un ulteriore presidio sanitario, per capirci.
Questo è quello che stanno cercando di fare ormai da moltissimo tempo, no? Tutto il discorso anche molto mediatico,
perché poi sulla prevenzione, per esempio, no?
Che non ci sono neanche il personale adeguato per farli funzionare, cioè sono molto spesso queste case della salute delle scatole vuote, e quello che stanno cercando tutte le volte di fare è proprio quello di trasformare questi presidi in appunto case della salute, piuttosto che polo ginecologico, piuttosto che polo ostetrico. Un progetto che ovviamente fa comodo a chi continua a voler privatizzare la sanità e la salute, ma elimina completamente quella funzione appunto come diciamo, insomma, integrale, no? Del consultorio, cioè la bellezza del consultorio, il fatto e le lotte che sono state fatte negli anni 70 per riuscire ad averlo, è proprio perché il consultorio è quello spazio dove esiste un'equipe di personale medico e paramedico che lavora, che dovrebbe lavorare insieme, cioè, si sta perdendo purtroppo questa cosa, però dovrebbe lavorare insieme, quindi la figura di chi opera dal punto di vista psicologico, ginecologico, l'assistenza sociale, l'infermieristica, tutte queste figure, la pediatria, dovrebbero appunto tutte lavorare insieme, perché le persone non sono delle scatole con dei cassetti che ogni tanto s'aprono, ma sono delle persone integrali, sono delle persone intere, e quindi non si può affrontare un discorso soltanto dal punto di vista psicologico e poi non intervenire anche sul piano fisico. Al contrario, l'idea del consultorio è proprio questa, di intervenire complessivamente
e soprattutto
nella relazione con la persona che ne usufruisce.
Certo, e soprattutto, ad esempio, l'idea iniziale dei consultori, ma anche che viene richiamato un po' l'idea iniziale dei consultori, ma che viene anche un po' richiamato, no? Dal vostro nome, dal coordinamento delle assemblee delle donne, delle libere soggettività. Un altro elemento, attore o attrice, non so come declinarlo in termini neutro, però erano proprio le assemblee delle donne, che erano un altro soggetto determinante, quindi fuori da qualsiasi esternalizzazione anche dei saperi, delle conoscenze, no? Ma anche in grado di poter promuovere delle politiche di crescita dei saperi, di condivisi culturali su un territorio, che partivano dalla propria soggettività e non che venivano imposti dai professionisti o del sociale o psicologici o medici. C'era anche questo un aspetto molto importante, uno spazio che inizialmente i consultori avevano e che poi piano piano si è andato anche quello a ridurre, a risucchiare, no?
Assolutamente sì, credo che sia tra l'altro uno dei pochi, se non l'unico ormai, spazio, no? Nel territorio, sicuramente l'unico dal punto di vista appunto della salute, che abbia mantenuto per legge questo spazio appunto di partecipazione, di monitoraggio, ma anche di contaminazione di saperi. E questa è una cosa che ci stiamo rivendicando, cioè una cosa che negli anni 70 è nata proprio con i consultori. Non c'era consultorio senza l'assemblea del consultorio. Purtroppo con il passare del tempo si è lasciata un po' anche proprio dal punto di vista della partecipazione delle persone, questi spazi sono stati sempre più, come dire, sono stati un po' abbandonati. Quindi il nostro uno dei nostri obiettivi come coordinamento dal 2017, insomma da quando esistiamo, è proprio questo di rilanciare le assemblee, di rilanciare quel discorso di relazione tra chi opera nel territorio e chi invece nel territorio ci vive, e quindi rilanciare questo anche con gruppi di approfondimento, con gruppi di studio, con gruppi di incontro che adesso tra l'altro stiamo anche facendo partire, che nei prossimi mesi ci saranno. Quindi il nostro obiettivo da questo punto di vista è ricostituire le assemblee in tutti i consultori del Lazio. Ne abbiamo già tante che stanno funzionando, però ne vogliamo sempre di più, ma sempre più partecipate, sempre più aperte appunto a quello che dicevi tu, a questo importante scambio di saperi. Quindi anche domani sarà un'occasione per incontrarci, per ascoltare quello che facciamo in queste assemblee, veramente è un invito alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, alle persone che vivono la nostra città, a riprendersi con noi questi spazi e a lavorare insieme, perché dobbiamo assolutamente non solo difenderli, ma anche fare in modo che quelli chiusi riaprano, e anche fare in modo che si rispetti quello che dice la legge, che prevede appunto un consultorio ogni 20.000 abitanti nelle aree urbane. Quindi insomma questo è per noi fondamentale ed importante, ecco.
Non so se vuoi, le ultime volte, insomma, quando parlavamo di consultori, come dicevi te, c'era un tavolo aperto in regione, alcuni consultori dovevano essere riaperti. Se puoi dare anche un aggiornamento in termini di quali sono oggi funzionanti, quantomeno nella città di Roma, poi è ovvio.
Allora, nella città di Roma, e ti dico, guarda, faccio prima dirti i problemi che abbiamo, così
perfetto.
Magari le cose su cui stiamo lavorando. Allora, innanzitutto siamo riusciti a riaprire il consultorio di via Spencer, che è stata una battaglia che abbiamo fatto e che abbiamo vinto. Siamo riusciti a far tornare indietro il consultorio di via Silveri, che invece avevano accorpato in un posto piuttosto lontano rispetto all'utenza, e che invece adesso ha ricominciato a funzionare. Peraltro continuiamo a chiedere l'aumento dei locali, cosa che è possibile, ma anche qui il problema della sordità, scusa, del non ascolto da parte della regione è assolutamente grave. Vogliamo assolutamente riaprire il consultorio di via Casilina, che è veramente una vergogna per le istituzioni tutte, dalla municipalità alla regione al governo della città, perché è un consultorio che è stato ristrutturato, che era bellissimo e che è stato poi abbandonato e lasciato lì, per cui il degrado ha ripreso lo spazio. Noi lo vogliamo riaprire, vogliamo che sia funzionante, vogliamo, ed è un obiettivo che ci poniamo, delle equip all'interno dei consultori che siano a pieno titolo all'interno del consultorio, perché la carenza di personale è comunque un fatto che continua ad essere presente nei consultori, e che impone la rotazione del personale tra consultori, ovviamente a scapito di quel lavoro di equip che per noi invece risulta estremamente importante. Vogliamo anche che tutti quei lavori che sono stati affidati alle figure professionali dei consultori, come per esempio le relazioni per i tribunali che il personale di psicologia deve fare e che non c'entrano nulla con le attività del consultorio, vengano ad essere riposte in altri luoghi, in modo che le persone che lavorano all'interno del consultorio possano lavorare per la finalità del consultorio, mentre adesso sia il discorso delle vaccinazioni che le relazioni per i tribunali, le CTU eccetera, impongono appunto al personale di non poter dedicarsi alle altre cose. Invece noi vogliamo che vengano riaperti gli spazi giovani, che si intervenga nelle scuole, che si riapra insomma quella relazione con sia i posti di lavoro che le scuole all'interno dei territori, e assolutamente vogliamo fermare tutti quei progetti. Adesso per esempio l'ultimo di cui sappiamo è la volontà di accorpare il consultorio di Ciampino con quello di Rizzieri e fare spazio appunto ad una casa della salute. Ecco, su questo noi ci muoveremo e continuiamo a muoverci, però ripeto, abbiamo veramente veramente tanto bisogno che tante persone siano con noi, perché altrimenti riuscire a fermare questi progetti è veramente impossibile. L'altra cosa, ed è una cosa estremamente importante che si ricollega alla giornata di domani per l'aborto libero, gratuito e sicuro per tutto, è il fatto che vogliamo assolutamente che in tutti i consultori ci sia la somministrazione della RU486, cioè della pillola abortiva, che, lo ripeto, non confondiamo con la pillola del giorno dopo, sono due cose diverse. La pillola del giorno dopo o dei giorni dopo si prende in farmacia e si può andare a prendere senza nessun problema. La pillola abortiva, la RU486, è invece una interruzione di gravidanza. Ecco, noi vogliamo che non soltanto in 2-3 consultori questo sia possibile, ma che in tutti i consultori siano possibile, perché appunto dai dati che noi abbiamo le persone preferiscono rivolgersi al consultorio per la RU486 piuttosto che andare in ospedale, e questo è meraviglioso. Però il consultorio deve poter rispondere a questo. Come abbiamo detto, vogliamo molto più di 194, perché la RU486 può anche funzionare con il teleaborto. Questa è una sperimentazione che è stata fatta durante la pandemia in moltissimi paesi, in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei. Non c'è bisogno di andare a prendere la pillola, eccetera, perché abbiamo visto che tutto questo si può fare assolutamente in modo telematico, mandando la pillola a casa, ovviamente con una relazione costante con i presidi sanitari vicini, perché se dovesse succedere qualcosa, cosa che peraltro è veramente estremamente rara, c'è comunque la possibilità appunto di seguire tutte le situazioni. Quindi queste cose, che diciamo molto più di 194, sono assolutamente importanti, come è tra l'altro estremamente importante che finalmente ci sia una formazione del personale sul discorso di genere, perché sempre più persone, uomini trans, persone intersex e persone non binarie si rivolgono ai consultori e non possono trovare, quando si presentano, delle persone che non sono assolutamente in grado di rivolgersi a loro, di accoglierle nel modo giusto, di evitare appunto situazioni che possono mettere a disagio e situazioni che possono assolutamente far male. Quindi insomma lo diciamo nel nostro volantino, lo diciamo negli interventi che faremo: vogliamo molto più di 194 e anche molto più di consultori. Domani sarà anche una piazza viva, vivace, nel senso che appunto abbiamo pensato anche a delle modalità un po' diverse insomma dall'intervento, dai presidi eccetera. Vogliamo vivacizzare la piazza con una corsa a ostacoli per il consultorio, che abbiamo preparato un po' come abbiamo fatto anche nel presidio di Piazza Esquilino qualche mese fa. Ci sarà un altro gioco che si chiama Tiro al Prolefello. Quindi insomma preparatevi anche a lottare giocando e a lottare insomma con allegria. Ci sarà anche una scatola dove le persone che partecipano potranno lasciare quelle che sono le loro esperienze dei consultori. Poi ne parleremo insieme appunto di questi messaggi che troveremo in questa scatola. Quindi sarà una piazza aperta, partecipata, viva, vivace, rabbiosa e furiosa.
Bene, la piazza è Piazza Oderico da Pordenone, per chi non conoscesse dove sta la Regione Lazio, presente al lato del Cristoforo Colombo, giusto per capirlo, l'entrata però è via Oderico da Pordenone, quindi sarete lì davanti alle ore 17.
Sì. Ci vedrete perché ci saranno un sacco di striscioni di cartelli e dalle 17 saremo lì. E vi invitiamo fortemente a partecipare.
Bene, grazie, a domani in piazza.
A domani, grazie a voi, grazie alla radio, grazie a te, grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando. A domani.
Ciao, grazie.
Ciao.